tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.
Ecco, ora arriva la sigla e tutti i misteri saranno svelati.
State ascoltando il ritorno del ciclista sulle ruote del rock.
Una splendida serata, in realtà da un po' di tempo non capitava, ma oggi è stata tutta una giornata di ventate, folate di vento, ma a una temperatura veramente troppo elevata per fine ottobre. Comunque siamo arrivati alle 11:08 minuti di lunedì 30 ottobre 2023. Io sono Alex Righi su Radio Rock. Il lunedì sera tardi fra le 23 e l'una del giorno dopo, evidentemente c'è il ritorno del ciclista e quindi è molto bello che ci sia anche questa sera, visto che poi la prossima volta sarà addirittura novembre. Strano ma vero. Beh, sono questi conti che non tutti sanno fare, ma chi ha studiato parecchio forse ci può arrivare. Allora, la canzone dell'invito all'ascolto di oggi è una canzone tamarra. Una canzone tamarra degli Eagles. A molte persone stanno antipatici gli Eagles. A me stanno antipatici i due principali fondatori, quelli che si chiamavano Don Henley e Glenn Frey. Uno è vivo, uno è morto, ma li accomuno in questo. Perché così avevano quell'idea che fin dall'inizio loro volevano diventare delle rock star ricche, un sacco di cocaina, champagne, sempre in giro in aereo, negli hotel e tutto quanto. Tipo un altro che stava con loro all'inizio, Bernie Ledon, era l'anima country, bluegrass, suonava pure il banjo, lui ha deciso che quella vita non faceva per lui e se ne andò. Mentre invece a un certo punto presero un vero tamarro negli Eagles, che si chiamava Joe Walsh. Joe Walsh, ancora vivo e vegeto, è pure cognato di Ringo Starr, così tanto per dire. E Joe Walsh era già una rock star prima di entrare negli Eagles, non a quei livelli multimilionari, ma era già una rock star prima, con il gruppo dei James Gang e poi da solista. E è nasone e simpaticamente tamarro. E allora, in dono a un disco enormemente fortunato come Hotel California, lui portò un riff su un ritmo quasi disco come usava all'epoca e una canzone che si chiamava Life in the Fast Lane.
Life in the fast
E il riff portati da Joe Walsh per Life and Fast Lane degli Eagles, che era appunto su Hotel California. E nel frattempo, no, sì, mi chiedevano com'è che è cognato con Ringo Starr. È molto semplice, hanno sposato due sorelle. Ringo Starr è tuttora sposato con l'attrice, ex attrice credo, Barbara Bach, mentre invece Joe Walsh si era sposato già 4 volte. La quinta, e a questo punto spero definitiva, visto che lui ha 75 anni, è la sorella di Barbara Bach, appunto. Ma oggi a insindacabile giudizio del ciclista, anche un po' inumidito dalla recente pioggerellina, ascoltiamo 3 facce di una sola band. Una sola band, una band qualunque che viene da East LA, dalla parte orientale di Los Angeles, dove tra l'altro ci sono quartieri abitati da molti ispanici o latinos, come dicono da quelle parti. Dunque, Hispanic o Latino non sono da considerare termini offensivi, anche se qualcuno preferisce un termine e qualcuno l'altro. Tecnicamente los Lobos sono per 4/5 in realtà Chicanos, e Chicano non è generico come latino o ispanico, ma vuol dire proprio di origine messicana. Sono tutti un po' sovrappeso, hanno una certa età. In realtà tra loro c'è uno Yankee che si chiama Steve Berlin, che è stato cooptato ormai da molti, molti, molti anni, e fanno le loro cose. Ma cosa sanno fare los Lobos? Noi li abbiamo scoperti in Italia tipo negli anni 80, ma erano già in giro da un bel po' di tempo lì tra la California e il Messico. Sanno fare tutto. Se tu li chiami a fare una festa campestre in una fazenda di quelle con i nomi spagnoli che ci sono in California, loro hanno tutto il repertorio messicano. Lasciamo perdere La Bamba, che è la cosa più famosa in assoluto che hanno fatto, giustamente, ma ti sanno fare quelle canzoni in spagnolo che sono assolutamente irresistibili. Tra parentesi, ascoltate qui a un certo punto, oltre alla canzone che è bellissima, l'assolo di chitarra acustica, si chiama Sabor a Mi.
Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron, tanto así que yo guardo tu sabor, como tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar, tanta vida yo te di, que por fuerzas llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño. No soy nada, yo no tengo vanidad en mi vida. Todo lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más, yo no sé si tenga amor. La eternidad, pero allá tal como aquí, y en la boca llevarás sabor a mí.
Detto che se un giorno mi dovessi esibire vestito da donna tipo Miguel Bosé in tacchi a spillo, questa canzone canterei, Sabor a mi, un bel bolero della fine degli anni 50 scritto da un messicano che si chiamava Alvaro Carrillo, che è diventata molto famosa, la cantava in italiano pure Mina negli anni 60. E per suonare queste cose ci vogliono chitarre acustiche, il chitarron, il bajo sexto, che non so neanche bene che cosa sia, ma sono quegli strumentoni da messicani che però li ce l'ha tutti Ray Cooder, c'è la collezione di tutta questa roba qua e altri ancora. Però loro sono poliedrici. Los Lobos è just another band from LA. Se tu fai una festa messicana di matrimonio, fai questa, ma se devi fare una festa rock di matrimonio, diciamo sul classic rock magari sono capaci. E allora, visto che mettono giù le chitarre acustiche, tirano su le chitarre elettriche. Sono due chitarristi formidabili che si chiamano David Hidalgo e Cesar Rosas. E allora tu immagini Los Lobos a una festa e qualcuno che gli chiede un pezzo rock. Che cosa ti piaceva? Beh, roba vecchia, anni 60. Lo sapete fare un pezzo dei Cream?
Oh,
Politician dei Cream nella versione di Los Lobos, tra l'altro nella versione originale, forse qualcuno se la ricorderà, verso la fine del film Joker, assai fortunato pochi anni fa. Comunque, questo per dire che Los Lobos ti sanno fare il bolero messicano, ti sanno fare il rock blues classico degli anni 60, ma non fanno mica solo le cover. Terza faccia per i nostri amici Chicanos, una canzone che è farina del loro sacco, per usare un'espressione molto originale che non si usa molto più, anche perché, voglio dire, vabbè, chi va al mulino si infarina. Comunque, da un disco neanche tanto vecchio loro, che si chiamava The Town and the City, qui c'è una canzone molto bella con un organo addirittura quasi da Procolarum, che non c'entra niente, però c'entra se vogliamo, e è roba loro, è molto bella e si chiama Little Things.
Thank you.
vedo in questo momento nei sottopancia le notizie che scorrono di una rete televisiva di news che dice caldo record. Segnatevelo perché devo dire che quest'anno ancora non era mai capitato che qualcuno dicesse caldo record. Mancano 20 minuti a mezzanotte e quindi 20 minuti al 31 ottobre, che poi uno può chiamare Halloween se vuole tranquillamente, ma appunto di questo abbiamo tempo di parlare esattamente dopo la mezzanotte. Band americana di tutti i tempi, vale a dire The Band, di cui si è tornati a parlare anche perché di recente è morto Robbie Robertson, che era il penultimo ancora vivente del gruppo. Adesso l'unico ancora vivo è l'organista polistrumentista Garth Hudson, che però non sta particolarmente bene in salute già da tempo. E però si è riparlato di Robbie Robertson anche perché ha curato la colonna sonora, mi dicono molto bella, del film, mi dicono bellissimo, di Scorsese, Killers of the Flower Moon. Purtroppo ancora non ho avuto occasione di vederlo, però in effetti desidero vederlo, anche se dura 3 ore e mezza, perché credo che ne possa veramente valere la pena. Ma allora, da The Band, che avevano il pianoforte, l'organo, la chitarra e tutto quanto, a un gruppo inglese per il quale io faccio campagna da tempo, perché i Procolarum sono ricordati per pochissime canzoni, di solito con un andamento un po' classicheggiante a Johann Sebastian Bach, come Weather Shade of Pale, Salty Dog, sono tutte molto belle, Homburg, ma tra le pieghe della loro discografia ci sono delle altre cose che uno non collegherebbe assolutamente. In particolare c'è stata una volta in cui per un breve tempo ci fu un colpo di stato nei Procolarum e il chitarrista, vero genio della chitarra, Robin Trower, prese il potere e allora buttava lì dei riff di chitarra che potevano tranquillamente stare senza sfigurare su un disco heavy metal. Questa si chiama Simple Sister. Thank you.
Radio Rock, super classico.
Times have changed and times are strange. Here I come, but I ain't the same. Mama, I'm coming home.
Home, quando Ozzy Osbourne innanzitutto aveva una trentina di anni meno di adesso, eppure era già una leggenda dell'heavy metal con i Black Sabbath all'inizio naturalmente, ma già solista da un po', e fece la ballatona, quelle che gli americani chiamano power ballad, Mama I'm Coming Home. Gli ultimi 5 minuti prima di mezzanotte li passiamo con un classico dell'hard rock americano. Una band che a un certo punto cercavano di accreditare come i Cream americani, che non era vero, però erano amici. Poi il bassista dei Mountain era anche stato produttore dei Cream, li conosceva bene, ma il pezzo forte dei Mountain era il grande grosso chitarrista. Il chitarrista dei Mountain lo chiamavano Mountain perché era abbastanza ciccione, però funzionava. Leslie West era il suo nome e cognome. E uno dei capolavori era il brano che dava il titolo all'album dei primi anni 70, Nantucket Sleigh Ride, Nantucket's Lee Ride, Nantucket, dove partivano le baleniere nell'Ottocento tipo Moby Dick. Ma la corsa in slitta di Nantucket vuol dire quando tu dalla scialuppa arpioni una balena e quella non si arrende, comincia a trascinarti in giro e non si sa bene come va a finire la storia. Comunque, grande pezzo hard rock che assomiglia un pochino a Dear Mr. Fantasy dei Traffic e poi diventa un po' tipo la parte strumentale di Child in Time dei Deep Purple, e però rimane un pezzo molto loro, molto personale, Mountain Nantucket Sleigh Ride.
Don't cry, little Robin Marie. Rock Podcast.
Esattamente 5 minuti, anzi 6 minuti esatti dopo la mezzanotte, siamo entrati definitivamente in martedì 31 ottobre 2023. Dunque, sapete naturalmente della programmazione di Radio Rock nel giorno di Halloween e sapete anche della festa di Radio Rock nella sera di Halloween fra 24 ore, sarà in pieno svolgimento. Però credo che sia consigliato andare un po' prima. E fin qui tutto bene. Ma allora, anche all'interno del ritorno del ciclista, per questa ora che vado a trasmettere all'interno del 31 ottobre, mi adeguo al tema di Halloween, dove veramente c'è soltanto l'imbarazzo della scelta, perché il lato oscuro, le forze del male, ma anche soltanto un po' di streghe buone, cattive, sono uno dei tratti del rock da molti anni a questa parte. Però una delle canzoni più popolari nei paesi anglofoni è un pezzo degli anni 60 che si chiama Monster Mash. Il tipo era cantante, autore, ma anche attore comico, e si chiamava Bobby Pickett, ma per l'occasione si fece chiamare Bobby Boris Pickett, perché Boris così sembra più un nome da personaggio di film horror, anche perché fra Boris Karloff, Bela Lugosi, Vincent Price, loro si sono impossessati di questi nomi nell'immaginario collettivo. Comunque, Bobby Boris Pickett scrisse una canzone che era una novelty song, così fatta per fare un po' di scalpore al momento e guadagnare qualche soldo nell'immediato, e invece diventò un classico, una canzone che ascoltano ancora, soprattutto Halloween. Ed è la cosa bella è che la canzone ha una storia precisa, è raccontata dal punto di vista di uno scienziato pazzo che vuole creare un mostro tipo quello del dottor Frankenstein, ma gli viene male e gli viene, come dire, un frullato di mostro, anzi esattamente una purè di mostro, Monster Mash.
For my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise,
he did the mash.
He did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
He did the mash.
It caught on in a flash.
He did the mash.
He did the monster mash. From my laboratory in the castle east to the master bedroom where the vampires feast, the ghouls all came from their humble abode to get a jolt from my electrode.
They did the mash.
They did the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They did the mash.
It caught on in a flash.
They did the mash.
They did the monster mash. The zombies were having fun. The party had just begun. The guests included Wolfman, Dracula, and his son. The scene was rocking, all were digging the sounds. Igor on chains, backed by his baying hounds. The coffin bangers were about to arrive with their vocal group, the Crypt Kicker Five.
They played the mash.
They played the monster mash.
The monster mash.
It was a graveyard smash.
They played the mash.
It caught on in a flash.
They played the mash.
They played the monster mash. Out from his coffin, Rex's voice did ring. Seemed he was troubled by just one thing. Opened the lid and shook his fist and said,
whatever happened to my Transylvania twist?
It's now the mash.
It's now the monster mash.
The monster mash.
And it's a graveyard smash.
It's now the mash.
It's caught on in a flash.
It's now the mash.
It's now the monster mash. Now everything's cool, Drax a part of the band, and my monster mash is the hit of the land. For you, the living, this mash was meant to. When you get to my door, tell them Boris sent you.
Then you can mash.
Then you can monster mash.
The monster mash.
And you, my graveyard smash.
Then you can mash.
You'll get catch on in a flash.
Then you can mash.
Then you can monster mash.
Mash.
Easy, boss. You impetuous young boy.
Mash good.
Monster mash.
Esattamente, c'era scritto Bobby Boris Pickett and the Crypt Kickers. Era un grande successo in tutti i cimiteri a partire dal 1962. Mentre invece nel più grande gruppo rock di tutti i tempi, questa è una decisione unilaterale mia, ma il più tipico gruppo rock, cioè gli Who, i grandissimi Who, c'era uno degli Who che aveva una passione per l'horror, le tombe, i defunti, il rigor mortis. John Entwistle, il geniale bassista degli Who, ebbe in realtà un gruppo spin-off, un gruppo collaterale quando era ancora negli Who, che si chiamava appunto Rigor Mortis, ma diversi dei suoi dischi solisti avevano queste tonalità inclini all'horror, gli piaceva, gli veniva bene. Ovviamente qualche volta ha messo questa sua inclinazione al servizio anche del gruppo più importante. La canzone migliore della prima fase degli Who, che risente delle influenze horror di John Entwistle, si chiamava, guarda caso, lo stesso nome, Boris the Spider. Boris the Spider, Boris il ragno che ti si arrampica addosso, ed è di quei ragni grossi e molto molto minacciosi. Erano gli Who, ma appunto in una canzone di John Entwistle, che non aveva le manie di scrivere la roba importante come Pete Townshend. Ma anche le canzoni sui mostri in generale, ma quante ce ne stanno? Beh, la più elegante canzone su mostri e entità che fanno paura era la title track di un disco di David Bowie che si chiamava Scary Monsters and Super Creeps.
She had an aura of brooms. and shitter and shitter. She opens strange doors that we never close again. She began to wail, tell us his scream, waiting at the lights, know what I mean. Scary monsters, super creeps, keep me running, running scared. Scary monsters, super creeps, keep me running. She's stupid in the street and she can't socialize. Well, I love the little girl and I love her till the day she dies. She wails, Jimmy's guitar sound, Jealous's scream, waiting at the lights, know what I mean. Scary monsters, super creeps, super creeps, keep me running, running scared.
Mostri spaventevoli, Scary Monsters and the Super Creeps, title track di un disco bello di David Bowie che arrivava subito dopo la nota trilogia berlinese. Era il disco che faceva il seguito a Lodger ed era ancora un disco importante e bellissimo. Decisamente nel giorno di Halloween, nella notte poi che sarebbe domani, ma adesso è già notte, è già il 31 ottobre, per cui va bene lo stesso. Una cosa che si porta molto sono i costumi da strega. La migliore canzone sulle streghe nel campo rock è quella che scrisse negli anni 60 Donovan e si chiama Season of the Witch. Il fatto è che le cover di Season of the Witch ce ne sono alcune che portano agli estremi le intuizioni di Donovan, cioè due accordi due per questa canzone dove si evoca una tipa che va in giro a cavallo di una scopa, giustamente come la strega nocciola che cerca di spaventare Pippo e lui non crede alle streghe. Non so se vi ricordate questa cosa dei vecchi Topolino. Comunque, una delle migliori cover di Season of the Witch è sul leggendario album Super Session con Al Kooper, Mike Bloomfield, Stephen Stills. Ma forse la migliore di tutte, dico forse perché non sono sicurissimo, è britannica. C'era la grande voce di Julie Driscoll, l'organo di Brian Auger e il gruppo di Brian Auger, The Trinity. Quindi Julie Driscoll, Brian Auger and The Trinity e questa ipnotica Season of the Witch.
Sights to see. Gotta pick up every stitch. Gotta
Lo dicevano e tutto il contorno lo confermava. Questa deve essere la stagione della strega.
Radio Rock Podcast.
Dobbiamo correre o forse dobbiamo scappare? Ancora no, naturalmente. È soltanto mezzanotte e 34 minuti. È iniziato il 31 ottobre, Halloween, dal tempo che abbiamo appena definito. E le canzoni sulle streghe le possono scrivere tutti, poi in realtà non è che ce ne siano così tante, ma ad avere una strega gallese nella band sono stati a metà degli anni 70 i Fleetwood Mac, anche perché quando entrarono gli americani diventarono la mega band multimilionaria che si ricorda di più. Prima c'erano quelli blues di Peter Green, che erano un grandissimo gruppo, una roba un po' diversa, ma poi non così tanto. Sono sempre stati il bassista e il batterista rimasti sempre gli stessi. Comunque, nel 1975 entra nel gruppo, insieme all'allora compagno Lindsey Buckingham, Stevie Nicks, perché c'era questa storia che il vero capo era il batterista Mick Fleetwood, che faceva i provini ai chitarristi perché gli serviva un nuovo chitarrista, e allora trova questo, sente un disco che ha inciso, dice ok, è perfetto, e lui dice no, io però vengo nel gruppo solo se prendete anche lei. E fu un ottimo affare per tutti. Effettivamente Stevie Nicks portò in dote anche delle canzoni fenomenali, ma la prima e più rappresentativa era quella che lei presentava proprio come la canzone su una strega gallese di nome Rhiannon.
Love you.
Lennon, La strega gallese di Stevie Nicks con i Fleetwood Mac. E va detto che dopo Stevie Nicks potrebbe essere un buon aggancio ascoltare quella che è una grandissima autrice musicista, Kate Bush, che peraltro ce la vedo nelle vesti di strega della brughiera, se vogliamo, ma ogni tanto la fa, le piace anche andare in quella direzione. Su uno dei primissimi dischi di Kate Bush c'era una canzone intitolata Hammer Horror. Dunque, la Hammer era una famosa casa di produzione hollywoodiana di film, soprattutto horror, a basso costo. In realtà poi la canzone parla sì di un film, ma non era un film Hammer e non era esattamente un horror. Lei nella canzone fa riferimento al film L'uomo dai mille volti, dove allora c'era James Cagney, protagonista, che interpretava Lon Chaney, grandissimo attore di film horror. E in particolare la canzone è stata ispirata a Kate Bush da una scena di quel film, L'uomo dei mille volti, dove James Cagney fa Lon Chaney che sta facendo il gobbo di Notre Dame. Ci siamo capiti? Comunque l'ha chiamata Hammer Horror.
You run. I have a horror.
Radio Rock.
Super classico.
Don't Fear the Reaper, non temere il tristo mietitore. The Reaper sarebbe The Grim Reaper, il tristo mietitore, quello lì. Ma in realtà si scherza, sia ben chiaro. Però potremmo andare a chiudere con dei personaggi che basta vederli e sono personaggi di Halloween. Il primo, il più antico, il più grande, poteva fare il semplice bluesman, ma non gli veniva. Gli veniva da strillare, da fare il matto. E si chiamava Screamin' Jay Hawkins.
I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Yeah, I can't stand. Woo! No running around. I can't stand. No putting me down. I put a spell on you.
New di Screamin' Jay Hawkins, che doveva essere una ballad anche abbastanza raffinata, ma il giorno in cui registrarono il pezzo erano tutti ubriachi, lui più di tutti, e quindi ne venne fuori questa cosa minacciosa, gutturale, e era così. Grande precursore Screamin' Jay Hawkins, un suo grande epigono inglese negli anni 60, Arthur Brown con The Crazy World of Arthur Brown.
I am the god of hellfire, and I bring you
fire.
Saved and earned, but all of it's gone to burn. And you mind, you tell me, mind you know.
Dunque, a volte Screaming Jay Hawkins usciva da una bara all'inizio dei concerti, mentre invece Arthur Brown, nella maggior parte dei concerti, si metteva una specie di copricapo al quale dava fuoco, ma non è che fosse una fiammellina, due candele, no, no, erano proprio delle fiamme veramente preoccupanti. Ma purtroppo dobbiamo chiudere, allora, dopo Screaming Jay Hawkins e dopo Arthur Brown, il terzo e purtroppo ultimo personaggio halloweeniano è il mio bene amato Alice Cooper. Nel 1975 uscì il primo album da solista di Alice Cooper, cioè fino a quel momento lui era Vincent Furnier, il cantante di una band che si chiamava Alice Cooper. A quel punto decise anche di acquisirselo come pseudonimo, si presentava come Alice Cooper lui stesso, mentre invece a metà degli anni 70 si sbandò la banda e lui trovò dei bravi accompagnatori, bravi, erano quelli che avevano suonato con Lou Reed su Rock and Roll Animal, cioè prima avevano suonato su un disco di Alice Cooper la band, poi Lou Reed Rock and Roll Animal e poi il disco dove andiamo a parare e a chiudere purtroppo di Alice Cooper, che è Welcome to My Nightmare, benvenuti nel mio incubo. Noi ci risentiamo a novembre, la settimana prossima.
tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.